Buongiorno a tutti e a tutte, siamo benvenuti a Press Corner dell'8 luglio 2021. Apriamo con un articolo di Comune Info, i panni sporchi della pandemia. Oltre la metà, no, scusate, partiamo un po' prima. 49 tra lavoratrici e lavoratori delle catene di fornitura dei marchi H&M, Nike e Primark in Bangladesh, Cambogia, Indonesia, intervistati dalla Clean Clothes Campaign nell'ultimo rapporto Breaking Point, raccontano come la crisi indotta dal coronavirus continui ad avere un impatto devastante sui salari, sulle condizioni di lavoro e sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici dell'abbigliamento a livello globale, spingendoli alla disperazione. Oltre alla metà di loro segnalano di aver subito pesanti tagli salariali durante la pandemia. Quasi il 70% è stato costretto a sopportare periodi in cui non ha ricevuto pago equivalenti al periodo pre-pandemia. Considerando che si trattava già prima di salari di povertà, ora per loro è diventato quasi impossibile sbarcare il lunario. Il racconto si concentra su tre marchi, H&M, Nike e Primark, forse, che hanno realizzato profitti notevoli nell'ultimo anno e che sono apparsi spesso sui live blog della Clean Clothes Campaign, il racconto quotidiano che da inizio pandemia tiene traccia delle violazioni segnalate nelle fabbriche di abbigliamento e nei paesi produttori di indumenti. Quando i rapporti forniscono una panoramica generalizzata dell'industria, i marchi spesso negano che le violazioni segnalate si verifichino all'interno delle loro catene di fornitura, difendendo i loro modelli di business con affermazioni non comprovate, ha spiegato Meg Lewis, autrice di Breaking Point. Questo rapporto si concentra, continua, sulle catene di forniture di tre marchi specifici, ma sono molte le aziende che hanno commesso violazioni simili. Il reddito medio mensile dei lavoratori intervistati è diminuito, mentre gli obiettivi di produzione sono diventati più alti, le condizioni di lavoro sono peggiorate e le molestie da parte della direzione sono aumentate. 11 lavoratori di Primark o Primark, io dico Primark, stimano di avere un credito complessivo di 2.890 dollari. 18 lavoratori di H&M stimano che la somma loro dovuta sia 2.368 dollari e 13 lavoratori di Nike stimano di avere un credito di 1.527 dollari. Si tratta di mesi di salari arretrati, secondo i livelli medi salariali percepiti nei diversi paesi oggetto di questa indagine prima della pandemia, già a livelli di povertà. È evidente che questi marchi non stiano facendo abbastanza per proteggere le lavoratrici dall'impatto finanziario della crisi del Covid-19, in gran parte causato dalle loro decisioni di cancellare o ridurre gli ordini e abbassare i prezzi di acquisto dei prodotti commissionati ai fornitori. Si tratta di un settore particolarmente fragile in cui lo sfruttamento è endemico, poiché i marchi a capo delle filiere globali non si assumono autonomamente le proprie responsabilità, risulta sempre più evidente quanto sia urgente che ci siano degli obblighi legislativi che glielo impongano. Le storie che i lavoratori hanno condiviso con noi sono piene di disperazione e paura. Avrò un reddito questo mese e sarò in grado di sfamare la mia famiglia oggi? In parole povere, i marchi e i fornitori stanno spingendo i lavoratori e le lavoratrici oltre il punto di non ritorno. In nome della pandemia ci hanno sfruttato alla grande. La pandemia di Covid-19 non è stata colpa nostra, ma siamo stati noi a ricevere meno della metà del nostro salario normale. All'inizio abbiamo protestato, ma la direzione della fabbrica ha detto: se protestate o formate un sindacato, non avrete un centesimo da noi e non solo perderete il lavoro, ma sarete anche sfrattati da questa zona e non avrete più un lavoro in nessun'altra fabbrica. Così nessuno di noi ha potuto costruire un sindacato, le parole di una lavoratrice di una fabbrica che produce per H&M in Bangladesh. Ogni mese devo pagare i debiti e le bollette, ma il mio stipendio non basta. I nostri obiettivi di produzione aumentano, ma il numero di lavoratori diminuisce. E non ci pagano abbastanza per pagare le nostre spese di base, ha raccontato una lavoratrice di una fabbrica che produce per Primark in Cambogia. I dati raccolti nel rapporto provano come i marchi non siano riusciti, forse non l'hanno voluto, a tutelare i lavoratori delle loro filiere per tutta la durata della crisi. All'inizio della pandemia, brand e distributori si sono rifiutati di pagare le merci, compresi i capi di abbigliamento già in produzione o addirittura completati per un valore stimato di 40 miliardi di dollari. Cancellazioni di massa, pagamenti ritardati e sconti imposti ai fornitori hanno scosso l'industria con un impatto devastante sui lavoratori. A livello globale sono ormai creditori per miliardi di dollari in salari non pagati, bonus e indennità di licenziamento. E anche quando molti grandi marchi hanno accettato di pagare per intero gli ordini che erano già in produzione, come evidenziato su Worker Rights Consortium Brand Tracker, non si sono però assicurati che i lavoratori e le lavoratrici fossero pagati per quanto dovuto. Dall'inizio della pandemia, la Clean Clothes Campaign chiede ai brand di assumersi le proprie responsabilità nei confronti delle filiere. Da marzo 2021 una coalizione di oltre 200 sindacati e organizzazioni per i diritti dei lavoratori, attraverso la campagna Pay Your Workers, fa pressione sui marchi perché negozino direttamente con i sindacati del settore un accordo esecutivo che garantisca salari, liquidazione e diritti fondamentali del lavoro per colmare il divario salariale dell'area pandemica, garantire che i lavoratori licenziati ricevano la liquidazione per intero, sostenere protezioni sociali più forti per tutti i lavoratori e garantire il rispetto dei diritti fondamentali del lavoro. Questo era l'articolo di Deborah Lucchetti sul comune Info, i panni sporchi della pandemia. Passiamo ora a internazionale. La Grecia costruisce dei campi fortificati per isolare i profughi. Un articolo di Elisa Perriger, Mediapart Francia. Il campo di container bianchi si estende su 63.000 metri quadri, su una collina disabitata, dall'imbarcazione di porto che entra nella baia di Lacchi, nella parte meridionale di Lero, non si vede altro. Formano il nuovissimo campo profughi da 1860 posti, il cui accesso è vietato al pubblico e che dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell'estate, su quest'isola greca di 8.000 abitanti, che oggi conta 75 richiedenti asilo. Sarà dotato di mini market, ristoranti, lavanderie, scuole, bancomat, campi da basket, spiega Filio Kiprizoglou, la sua futura direttrice. Sarà insomma un villaggio con tutti i servizi inclusi per i richiedenti asilo, dice elettrizzata. Ma il villaggio sarà circondato da alte mura e da una strada periferica destinata alle pattuglie di polizia, a sua volta circondata da un muro ricoperto di filo spinato. Dalla sua taverna sul porto di Lacchi, Teodoros Kosmopoulou osserva con amarezza questa nuova prigione, la cui costruzione è cominciata a febbraio, su terreni di proprietà dello Stato greco. Questo nuovo centro sorvegliato di Lero è uno dei 5 campi profughi greci in costruzione sulle isole vicine alla Turchia, dove sono arrivate migliaia di profughi negli ultimi anni. Per queste strutture l'Unione Europea ha investito 276 milioni di euro. Se quello di Lero è ben visibile nella baia di Lacchi, i centri che sorgeranno a Coo, Samo, Chio e Lesbo saranno invece spesso isolati dalle città. Questi campi cosiddetti transitori potranno ospitare in tutto 15.000 richiedenti asilo o persone a cui la richiesta è stata respinta. Saranno tutti operativi a fine anno, spera la Commissione Europea. Quello di Samo, con 3.600 posti, sarà aperto quest'estate, seguito da Coo, 2.000 posti, e Leros. La gara d'appalto per la costruzione dei campi di Chio, dei 1.300 posti, e Lesbo è stata resa pubblica a maggio. Se l'Europa li definisce centri di prima accoglienza polifunzionali, il Ministero greco dell'immigrazione parla invece di strutture controllate e chiuse. Devono sostituire i vecchi campi, gli hotspot, già presenti su quelle isole, e che accolgono oggi 9.000 migranti. Già sovraffollate dai tempi della loro creazione nel 2016, queste strutture sono spesso denunciate per le loro indegne condizioni di vita. Per trattare le domande d'asilo servono spesso vari mesi. Nei nuovi campi rifugiati, i rifugiati avranno una risposta alle loro domande entro 5 giorni, assicura il Ministero dell'Immigrazione greco. Le persone respinte saranno tenute in sezioni chiuse, unicamente gli uomini soli, in attesa del loro allontanamento. un operatore di un'organizzazione umanitaria internazionale che preferisce rimanere anonimo, teme che le procedure d'asilo saranno effettuate più rapidamente e aumenterà il numero di richieste respinte. Il governo di destra sta diventando sempre più duro con i rifugiati, dice. Atene, dove oggi si contano circa 100.000 richiedenti asilo, ha effettivamente inasprito la sua politica migratoria durante la pandemia. La Grecia ha anche appena esteso la lista delle nazionalità che possono essere rimandate nel paese vicino. La Turchia ora è considerata un paese sicuro per siriani, bangladesi, afghani, somali e pakistani. Per mettere in pratica questa procedura d'asilo, il governo conta sull'organizzazione e soprattutto sulla sorveglianza di questi campi secondo i piani dettagliati che Manos Logothetis, segretario generale del ministro dell'immigrazione, spiega con orgoglio nel suo ufficio di Atene. Ogni centro circondato da mura sarà diviso in aree compartimentate per minori e non accompagnati, famiglie e così via. I richiedenti asilo potranno muoversi tra queste aree separate solo con una carta d'identità magnetica. Questa gli permetterà anche di lasciare il campo solo durante il giorno, avverte Manos Logothetis. Se tornano dopo il tramonto, resteranno fuori fino al giorno successivo in un luogo predisposto a questo scopo. Dovranno giustificare il loro ritardo alle autorità del centro. Le autorità presenti all'apertura saranno l'UNHCR, i servizi sanitari ed asilo greco e Europol, l'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni, Frontex e alcune ONG benvenute, dice il segretario generale. Un'affermazione smentita dalle ONG, messe chiaramente sotto pressione. Il governo intende operare comunque un cambiamento nella gestione dei campi. In altri stati questa funzione la svolgono le imprese private, anche noi ci stiamo pensando. In alcuni campi greci tutto resta sotto il controllo dell'IOM e dell'UNHCR, dice in tono critico Manos Logothetis. Pensiamo che sia ora che facciamo un passo indietro, dovremo gestire questi campi attraverso un'azienda privata che lavori sotto indicazione del governo. All'aereo, alcune centinaia di chilometri a nord-ovest di Atene, queste affermazioni suscitano preoccupazione. Dubito che una qualsiasi organizzazione per i diritti umani o della società civile sia autorizzata a testimoniare su ciò che sta accadendo in questo nuovo campo, dice Caterina Kahn, cofondatrice dell'ONG austriaca Eco 100 Plus. Non siamo mai stati invitati a visitarli. Tutte le ONG accreditate presso il precedente governo hanno dovuto registrarsi nuovamente con la nuova amministrazione. Pochissime organizzazioni ci sono riuscite, molte sono state respinte. Il comune di Lero, da parte sua, mette in discussione l'obiettivo del campo. Mikael Collias, sindaco dell'isola eletto in una lista indipendente, non crede al suo carattere transitorio spacciato dal governo. Le autorità stanno distruggendo la natura per costruirla, sostiene. Il comune ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per impedirne l'apertura. Questo campo, simile a un centro di detenzione, rievoca inoltre ricordi dolorosi per gli abitanti del luogo. L'era è conosciuta come l'isola dei dannati. La profonda baia di Glacchi ha nascosto a lungo coloro che la Grecia non voleva vedere. Sotto la giunta militare, i suoi edifici in stile italiano diventarono prigioni per migliaia di comunisti. Altri edifici neoclassici furono inoltre trasformati in un ospedale psichiatrico, criticato per i maltrattamenti compiuti al suo interno fino agli anni Ottanta. È peraltro proprio nei territori dell'ospedale psichiatrico, che ospita ancora alcuni pazienti, che è stato costruito nel 2016 il primo hotspot per rifugiati, con 860 posti. Oggi 75 richiedenti asilo siriani e iracheni devono stare lì. Non parlano molto e sono sotto la sorveglianza permanente della polizia. Sono quasi due anni che non ci sono quasi più arrivati di migranti dalla Turchia. Chi occuperà i 1.800 posti del nuovo campo? I migranti ricollocati secondo il meccanismo di Dublino e respinti da altri paesi dell'UE saranno portati qui? Il Ministero dell'Immigrazione assicura che il nuovo campo ospiterà solo i nuovi arrivati dalla costa turca. Non ci saranno trasferimenti da qualsiasi altra regione o paese verso questi centri sulle isole, afferma. Il governo greco sostiene che l'alto numero di posti in questi nuovi campi è giustificato dalla minaccia permanente di arrivi in massa di migranti dalla Turchia, un vicino nemico, come sottolinea il sottosegretario Logothetis. In Grecia abbiamo sofferto, ci ha attaccato nel marzo 2020, sbotta il funzionario riferendosi all'annuncio del presidente turco Erdogan dell'apertura della frontiera greco-turca, che ha poi consentito a migliaia di richiedenti asilo di arrivare alle porte della Grecia. Secondo il controverso accordo tra l'Unione Europea e la Turchia del 2016, in cambio di 6 miliardi di euro, Ankara deve reintegrare i richiedenti asilo respinti. La Turchia è considerata un paese sicuro per accoglierli e impedire le partenze dei migranti dalle coste. Non sta cooperando, dobbiamo usare tutti i mezzi possibili e legali per proteggere il territorio nazionale, sostiene Logothetis. A quanto pare il governo greco intende farlo fortificando la sua frontiera per scoraggiare l'arrivo dei migranti, in particolare dal nord-est del paese. Due cannoni sonori sono stati installati su un nuovo muro d'acciaio costruito lungo il confine tra Grecia e Turchia. Dall'altra parte della barriera, la Turchia, dove si trovano già 4 milioni di rifugiati, non accetta più migranti dalla Grecia dall'inizio della pandemia. Sarà obbligata a riprenderli, ripete Logothetis. In tal caso, molti rifugiati respinti potrebbero rimanere prigionieri a lungo nei nuovi villaggi dell'Unione Europea. Che meraviglia di politica immigratoria, l'accoglienza. Questo era l'articolo di Internazionale, su i campi profughi stanno costruendo in Grecia. La Grecia costruisce dei campi fortificati per isolare i profughi. Per oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto.
Un, due, tre. Non precisa, Bia. Vamos. Tá, então tá legal. Espera aí do planetário, meu amor. Ela foi ao analista e ainda não. Cristal, Cristal.